Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato per la prima volta nel 1993 e riproposto in diverse edizioni, Nerone. 2000 anni di calunnie. È un saggio storico-biografico di Massimo Fini, dedicato alla radicale revisione dell'immagine tradizionale dell'imperatore romano. Il libro non nega l'eccentricità, l'ambizione artistica o le tensioni del suo principato, ma contesta il ritratto consolidato di un despota folle, incendiario e sistematicamente sanguinario. Fini colloca la leggenda nera di Nerone nel conflitto fra il principe e le oligarchie senatorie, nonché nella successiva tradizione cristiana, e invita a leggere criticamente fonti come Tacito Svetonio e Dione Cassio. Alla narrazione biografica affianca una riflessione sul metodo. Le fonti non sono contenitori neutrali di fatti, ma testimonianze situate, da confrontare con dati materiali e con la storiografia moderna. Lo scopo è dunque duplice: proporre una riabilitazione di Nerone e mostrare come reputazioni e verità storiche possano essere costruite dal potere, dalla propaganda e dalla memoria dei vincitori. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la leggenda nera di Nerone, come prodotto di fonti ostili. Il nucleo del libro è l'idea che la fama di Nerone non possa essere accettata senza esaminare chi l'ha trasmessa e in quale contesto. Fini prende di mira il modo in cui la tradizione ha trasformato accuse, dicerie e giudizi politici. Infatti, apparentemente indiscutibili, il sovrano che incendia Roma per ispirarsi artisticamente, il persecutore assoluto, l'assassino mosso da pura crudeltà. Le principali narrazioni superstiti provengono infatti da autori posteriori o comunque legati a un ambiente senatorio ostile a un principe che ne aveva limitato il prestigio e gli interessi. A questa ostilità si sovrappose la memoria cristiana, per la quale Nerone divenne una figura emblematica del persecutore e, in alcune tradizioni antiche, persino dell'anticristo. Fini non sostiene che il pregiudizio renda automaticamente falsa ogni testimonianza antica. Il suo punto è metodologico: una fonte partigiana deve essere valutata, comparata e sottoposta a verifica, non assunta letteralmente. Da qui l'attenzione a monete, iscrizioni, reperti, papiri e altri indizi meno dipendenti dall'invettiva politica. La revisione proposta diventa quindi un caso esemplare di critica delle fonti, la persistenza di una versione nel tempo non prova, da sola, che quella versione sia attendibile. Secondo, l'incendio di Roma e la verifica delle accuse più celebri, l'incendio del 64 DC, è il banco di prova più noto della rilettura di Fini. L'immagine di Nerone, che contempla Roma, in fiamme suonando o cantando, è divenuta un simbolo universale, ma il saggio la tratta come una costruzione tardiva e problematica, non come un dato certo. Secondo la ricostruzione richiamata dall'autore, Nerone si trovava ad Anzio allo scoppio del rogo e rientrò a Roma per occuparsi dei soccorsi e delle misure di emergenza. Questa circostanza non risolve ogni questione relativa all'incendio, né permette di ricostruirne con assoluta certezza cause e responsabilità. Tuttavia, incrina la versione spettacolare del sovrano incendiario. Il punto decisivo non è sostituire una leggenda accusatoria con una leggenda assolutoria, ma separare ciò che le prove consentono di affermare dalle immagini sedimentate dalla tradizione. Fini estende questo criterio anche alle accuse di omicidi familiari e di persecuzione, invita a distinguere fra la responsabilità diretta dell'imperatore, le dinamiche della corte e l'elaborazione ostile delle fonti. Il risultato è un Nerone meno monolitico, inserito in un sistema di potere violento e instabile. Tale impostazione costringe il lettore a interrogarsi su quanto un'accusa storica, se continuamente ripetuta, possa diventare più credibile della documentazione che la sorregge. Terzo, un programma politico contro le oligarchie senatorie. Per fini. Nerone non è soltanto l'oggetto di una campagna denigratoria, è un imperatore con un indirizzo politico riconoscibile. La sua tesi è che il principato neroniano abbia cercato di fondare il consenso più sul popolo, sulle classi emergenti e sulle province, che sull'accordo con l'aristocrazia senatoria. In questa prospettiva, le iniziative attribuite al suo governo, attenzione ai rifornimenti, ai lavori pubblici, alla vita economica e allo spettacolo come canale di consenso, non sono dettagli pittoreschi, ma componenti di una diversa idea del potere imperiale. Fini interpreta il conflitto con il Senato come uno scontro di interessi e di culture politiche, da una parte un'elite proprietaria e tradizionalista, dall'altra un principe disposto a indebolirne le prerogative e a cercare legittimazione diretta presso la plebe urbana. La pace con i parti e il relativo contenimento della guerra sono letti nel quadro di una politica meno orientata alla conquista rispetto all'ideale aristocratico romano. Questa lettura aiuta a spiegare perché la memoria senatoriale potesse essere tanto ostile. Resta però una tesi discussa: il consenso popolare non equivale automaticamente a un progetto democratico nel senso moderno. E il regime rimane una monarchia personale. Il merito analitico del libro consiste nel riportare al centro i conflitti sociali ed economici che possono aver condizionato il giudizio postumo su Nerone. Quarto, l'ellenismo, l'arte e la rottura dei codici dell'elite romana. La figura di Nerone artista è generalmente usata per dimostrarne la vanità o l'inadeguatezza politica. Fini ne offre invece una lettura più complessa: il suo interesse per musica, poesia, teatro, gare e cultura greca segnala una frattura con i codici della tradizionale aristocrazia romana. Per un imperatore esibirsi in pubblico come cantante, attore o auriga non era un semplice passatempo. Violava gerarchie sociali molto rigide, perché quelle attività erano ritenute incompatibili con la dignità del potere e riservate a professionisti di rango inferiore. L'autore collega questa trasgressione a una più ampia apertura ellenizzante, culturale e politica. Nerone appare così come un sovrano eccentrico e narcisista, ma anche come un personaggio capace di mettere in discussione convenzioni che le elite consideravano intoccabili. Il libro non pretende che l'arte assolva gli errori di governo né che l'anticonformismo sia di per sé una virtù. Mostra piuttosto come l'esibizionismo del principe sia stato amplificato dai suoi avversari fino a divenire prova della sua follia. Questa parte della biografia evidenzia una tensione reale, la stessa vocazione scenica, che favoriva il contatto con il pubblico, poteva indebolire l'autorità imperiale presso i ceti dirigenti e perfino presso segmenti della società romana legati ai valori tradizionali. Nerone viene dunque restituito come figura politicamente innovativa ma vulnerabile proprio per le forme con cui rappresentava se stesso. Infine, la riabilitazione di Nerone e il rischio di un nuovo giudizio assoluto. Il valore più duraturo del saggio risiede nell'invito a diffidare delle certezze ricevute. Proprio per questo, la sua tesi va letta senza trasformarla in una nuova ortodossia. Fini polemizza con l'immagine di Nerone come mostro senza qualità e ne sottolinea i risultati politici: il favore popolare e la distanza dalle caricature tradizionali. Alcuni lettori e recensori, tuttavia, hanno osservato che una riabilitazione molto energica può talvolta far pendere il giudizio verso il polo opposto, ridimensionando eccessivamente le zone d'ombra del principato o attribuendo un carattere troppo univoco agli avversari dell'imperatore. Un caso particolarmente significativo è il ritratto severo di Seneca. Nel libro il filosofo è presentato soprattutto come figura ambiziosa, ricca e politicamente ambigua. È legittimo discutere l'incoerenza fra l'etica stoica e le sue grandi ricchezze. Ma una valutazione storica equilibrata deve riconoscere che le fonti e le motivazioni dei protagonisti restano complesse. Questa possibile tensione non rende il libro inutile. Al contrario, chiarisce il suo carattere di saggio interpretativo, non di verdetto definitivo. La lezione metodologica più coerente con Fini è applicare lo stesso controllo critico, sia alla Vulgata antineroniana, sia alla sua confutazione. Il lettore ricava così un esercizio concreto di ragionamento storico: identificare interessi, distinguere prove da inferenze e preservare le sfumature dove la documentazione non consente conclusioni assolute. In conclusione, Nerone. 2000 anni di calunnie. È consigliabile a chi desidera avvicinarsi alla Roma imperiale, oltre le formule scolastiche e cinematografiche, ma anche a chi è interessato alla costruzione della memoria storica. È particolarmente adatto ai lettori non specialisti. La formazione giornalistica di Fini privilegia un'esposizione vivace e argomentativa, capace di rendere accessibili problemi storiografici, spesso confinati ai testi accademici. Può essere utile anche a studenti e appassionati, purché lo si legga come una forte proposta interpretativa da confrontare con altre biografie e con la ricerca sul Principato Giulio Claudio. Il beneficio intellettuale principale non è l'adesione automatica alla tesi che Nerone sia stato un grande sovrano, bensì l'acquisizione di un'abitudine chiedersi quali fonti parlino, per chi parlino e quali interessi abbiano contribuito a fissare un'immagine del passato. In questo senso, il libro supera la semplice biografia. Usa il caso di Nerone per riflettere sui meccanismi con cui propaganda, conflitti sociali, ostilità politiche e tradizioni religiose possono consolidare un giudizio per secoli. Rispetto a molte opere divulgative su Nerone, Fini si distingue per il tono apertamente controcorrente e per la centralità assegnata allo scontro con il Senato. Non propone un ritratto neutro, né pretende di chiudere il dibattito, offre una confutazione energica della leggenda nera e costringe a tornare alle prove. Questa combinazione di leggibilità, provocazione storiografica e attenzione alla critica delle fonti ne fa un saggio ancora utile, soprattutto se affrontato con lo stesso spirito critico che chiede di applicare alla storia tradizionale. Se vuoi supportare Massimo Fini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.